E riprendiamo la storia dell'Eucaristia dal numero 26. Abbiamo visto nelle parti precedenti la nascita dall'ultima cena in poi dell'attuarsi di questo mandato di Cristo: fate questo in memoria di me, che è stato preso talmente sul serio perché non poteva non esserlo, era stato talmente forte il momento che avevano vissuto. In più sarà lo Spirito Santo a guidare tutto, per cui la celebrazione di quella che oggi è la messa prende corpo fin dall'inizio, come un legame sicuro, fisico, oggettivo, oggi diciamo sacramentale, con Cristo stesso, come la sua presenza fisica che si prolunga non solo simbolicamente e non solo mnemonicamente, ma come un dato di fatto assolutamente reale. Abbiamo poi attraversato il periodo dei primissimi secoli della celebrazione nascosta a causa delle persecuzioni. Abbiamo visto un po' di simboli cristiani che si trovavano nelle catacombe la volta scorsa. Adesso siamo arrivati finalmente alla libertà religiosa. Con il 313 d.C., l'editto di Costantino, il cristianesimo diviene addirittura la religione ufficiale dell'impero. L'imperatore Costantino, figlio di Sant'Elena, di una santa, si converte e capisce che il cristianesimo, anche da un punto di vista culturale e politico, è importante per l'impero e quindi apre la possibilità di avere dei luoghi pubblici, non solo delle case private o le tombe dei martiri, ma finalmente degli edifici pubblici. Si cominceranno a costruire le chiese, si prenderà come modello la basilica, che era una specie di camera di commercio, era una specie di sala borse, insomma, no? Di luogo degli affari, ma avendo un'ampiezza sufficiente, una struttura anche suddivisibile in navate, eccetera, poteva essere adattata anche architettonicamente in maniera opportuna, naturalmente dando la centralità all'altare, dando la centralità al luogo dove si celebra, il sacrificio eucaristico, poi con una struttura che vede il battistero o all'esterno o subito all'interno, all'ingresso della chiesa, in modo che anche didatticamente, pedagogicamente, le pietre parlino di Cristo. Se ci saranno gli uomini, parleranno le pietre, introducono a una pedagogia della fede. Siamo a Milano con Sant'Ambrogio, e qui è chiaro che l'autore, inosbifica, è milanese, ci tenga particolarmente, però la descrizione che viene fatta in questo numero 26 è valida per tutti, quindi è molto significativa. Quindi è una descrizione della chiesa di Milano ai tempi di Sant'Ambrogio, che siamo appunto nel IV secolo. Tenete conto che Sant'Agostino, che è un po' più giovane, arriva subito dopo, incontrerà Sant'Ambrogio, no? E quindi siamo in quell'epoca, per cui c'è una fioritura di grandi padri della Chiesa e di quelli che sono poi i grandi teologi, che è formidabile. Siamo già in un'epoca delle grandi sintesi teologiche, delle prime grandi sintesi teologiche. Ci dice il testo: passato l'uragano delle persecuzioni, la comunità cristiana può riprendere ed esprimere più serenamente la sua fede. Finalmente allo scoperto, possiamo ricordare l'esempio di una grande chiesa, quella di Milano, città imperiale, guidata da un vescovo eccezionale, Ambrogio, che improvvisamente, da governatore delle province della Liguria e dell'Emilia, nel 374 viene eletto vescovo della città. Era un amministratore pubblico, un funzionario dell'impero. che però per la sua dirittura di vita, il suo stile, la sua personalità, le sue capacità sia di governo che di riflessione, di cultura, viene acclamato vescovo, cioè vogliamo Sant'Ambrogio, quello che sarà Sant'Ambrogio, allora era semplicemente Ambrogio. È facile, lui non è che ne avesse molta voglia lì per lì, ma a un certo punto la cosa era travolgente, quindi accetta. È facile sapere come si svolgesse la celebrazione dell'Eucaristia e dei sacramenti che la precedono. Ambrogio ci ha lasciato due operette, I sacramenti e i misteri, dove è raccolta la sua predicazione ai neofiti, ossia a quanto nella notte della Pasqua sono nati alla grazia. Neofiti vuol dire le nuove pianticelle, le nuove piante, no? Quindi i neobattezzati. Con loro il vescovo ripercorre i vari riti dell'iniziazione cristiana, cioè del cammino che via via li ha introdotti al mistero di Cristo. Quindi c'è tutta la narrazione del percorso, ne spiega il significato, ne deduce le conseguenze pratiche. Tra le due operette la più vivace è quella intitolata I Sacramenti. Uno stenografo l'ha stesa cogliendola dalla viva e fioca voce di Sant'Ambrogio. È uno che prende appunti mentre Ambrogio parla. Come si fa nei movimenti, nei gruppi, nelle associazioni, no? Adesso registriamo tutto, ma allora si prendeva appunti, ma anche noi per anni abbiamo preso appunti di fronte ai nostri maestri. Stenografo, stesa raccogliendola dalla viva voce di Ambrogio. La preparazione immediata, dopo che si era iscritti il giorno dell'Epifania, incominciava in Quaresima e riguardava specialmente gli adulti. Nel giorno dell'Epifania si facevano i primi scrutini, cioè ci si iscriveva per il corso di formazione di catechismo che preparava al battesimo. Poi, nella veglia pasquale, la notte di Pasqua, si sarebbe ricevuto il battesimo e poi insieme la confermazione, la cresima e l'Eucaristia da parte degli adulti. Anzi, il battesimo veniva talvolta rimandato verso il termine della vita. C'era anche addirittura invalsa questa cosa, no? Che era ancora un residuo di lassismo, di morale. Diceva, vabbè, adesso scorazza pure finché vuoi, perché poi dopo prendi il battesimo che ti cancella tutto e te la cavi così. Cosa un po' rischiosa, perché se uno gli prendeva, finiva sotto un carro prima, non era il massimo. Tant'è vero che anche di Sant'Agostino diceva, ma lascialo, Sant'Agostino era un donaiolo, era uno che faceva una vita speedy, va bene. E sua madre Monica, eccetera, era rattristata di questo, e i parenti dicevano, vabbè, lascialo fare, non è ancora battezzato. E lui, ricevuto il battesimo, poi addirittura diventato vescovo, e con un fratello sacerdote, tra l'altro, si rammaricherà, diceva, ma che razza di testa avevano i miei che mi hanno detto così, insomma, no? E aveva ragione mia mamma quando piangeva per la mia condotta sregolata, no? Poi dopo si incontra con Sant'Ambrogio e c'è il cardinale Bifi che descrive benissimo in una conferenza l'incontro tra Agostino e Ambrogio, no? Agostino ancora giovane, timido, che va all'episcopio, va dove c'è Ambrogio, il quale gli fa un po' pesare la cosa, no? Per cui fa finta di non vederlo. E Agostino dice: ma sì, Ambrogio, dice, con un fare molto episcopale, dice, non mi ha degnato. Poi alla fine dice: vieni avanti, e gli scoppia un incontro che poi porta al battesimo di Agostino. Anzi, il battesimo veniva talvolta rimandato verso il termine della vita. Ambrogio, a 40 anni, prima di essere eletto vescovo, non era ancora battezzato, ma poi lui stesso rimprovererà, questo lo fa anche Ambrogio, poi lo farà anche Agostino, questa abitudine di ritardare il battesimo. I catecumeni, questo era il nome di quanti si stavano preparando al battesimo, venivano radunati dal vescovo, che commentava loro la storia delle antiche figure bibliche, i grandi personaggi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, è quello che abbiamo fatto anche noi percorrendo il Catechismo e la storia dell'Eucaristia, per abituare a entrare nella via dei padri e a percorrere il loro cammino. Poi i catecumeni passavano attraverso uno scrutinio, quasi un esame della loro idoneità a essere iniziati al mistero del Signore, mentre con speciali preghiere, denominate esorcismi, si allontanava l'influsso del demonio dal male. Gli esorcismi erano dei riti preparatori in cui si obbediva al mandato di Gesù, no? Agli apostoli, cacciate i demoni, e gli esorcismi si fanno anche adesso, anche in casi molto gravi. E il rito stesso del battesimo vengono riassunte questi riti anche adesso. La domenica prima di Pasqua il vescovo spiegava il credo, che questi avrebbero dovuto poi recitare a memoria al momento del battesimo. La Chiesa consegnava ai catecumeni, ai battezzandi, il credo, il simbolo, e al momento del battesimo veniva fatta da parte del neobattezzato la restituzione del simbolo, la redditio simboli. Qui c'è un temporale allucinante, speriamo che non salti la corrente. Possiamo leggere ancora il commento vivace e chiaro di Sant'Ambrogio, che fa passare i vari articoli del simbolo o compendio della fede. L'iniziazione propriamente detta cominciava nella veglia pasquale. Ne ricordiamo i vari riti. E qui viene descritto quello che è ancora oggi il rito del battesimo. Se prendete il rituale del battesimo, avete presente il battesimo dei vostri figli o dei vostri amici, chi è stato attento ritrova che ci sono questi stessi riti che qui Sant'Ambrogio descrive. Primo, il rito di apertura, col tocco delle orecchie e delle narici alle parole che sono quelle stesse di Gesù al sordomuto, il famoso apriti, effeta, no? Chi amministra il battesimo tocca le orecchie come fece Gesù per far tornare l'udito al sordomuto e la parola. Poi i catecumeni entravano nel battistero. A Milano Ambrogio aveva fatto costruire uno stupendo battistero ottagonale e ne aveva dettato l'iscrizione che ci è conservata. Il numero di 8 non era casuale, significava per la comunità cristiana la resurrezione e la vita eterna, che viene l'ottavo giorno, no? Dopo i 7 giorni, cioè dopo questo tempo della creazione. Lo stesso tempo della creazione, no? L'ottavo giorno, Dio creatore si riposò. Seguivano l'unzione con l'olio dei catecumeni, si fa l'unzione anche adesso, come per i lottatori allo stadio. Cosa serviva l'olio dei catecumeni? Perché i lottatori allo stadio se lo mettevano? Per rendere, si lottava a corpo libero, no? Quindi i muscoli erano tutti scoperti, no? Si ungevano in maniera tale che l'avversario, nella lotta a contatto diretto, avesse una presa scivolosa, in maniera da, per così era difficile per i lottatori afferrarsi e buttarsi per terra, perché tu andavi a afferrare uno, quello era talmente lubrificato che scivolavano le mani e non riuscivi ad afferrarlo facilmente, no? Questo voleva simboleggiare la lotta dell'anima con il demonio. Devi essere scivoloso rispetto alle tentazioni, non deve riuscire a prenderti. E l'olio dei catecumeni simboleggiava questo tipo di preparazione di fronte alle tentazioni. Poi i candidati scendevano nel fonte dove scorreva l'acqua. C'erano dei fonti battesimali, erano ampli, no? C'era anche l'acqua corrente, professavano la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. L'immersione, poi significava, venivano immersi completamente 3 volte, come per significare i 3 giorni di Cristo nel sepolcro, no? Devi morire 3 volte al peccato, a Satana, eccetera, per poter riemergere risorto. Usciti dall'acqua ricevevano una seconda unzione col crisma, che è un olio profumato, simbolo della grazia diffusa nel cuore. in maniera da essere resi partecipi del buon profumo di Cristo, no? È un olio misto a balsamo, misto a profumo, che dice la vita rinata dopo il battesimo, tu devi avere, hai il buon profumo di Cristo. Quindi anche i sensi venivano coinvolti, no? Si sentiva l'odore di questo profumo che si diffondeva per tutta la chiesa. Adesso nella messa crismale, giovedì santo, il vescovo nell'ampolla del crisma, che è piena di olio, versa un'ampolla di balsamo, di olio profumato, proprio per indicare che quello sarà utilizzato poi. Sarà utilizzato per i battesimi, la crismazione, poi per le cresime e poi per l'ordine sacro, no? Quando viene ordinato un sacerdote e un vescovo, gli viene spalmato sulle mani il crisma in modo che le mani vengano consacrate e ricevano il potere di consacrare. Poi qui c'era tutto, seguiva anche la lavanda dei piedi. Questo gesto rievoca quello di Gesù, le cui parole dicono: soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo, come a dire che dopo il battesimo si è purificati e rimane solo l'ultimo atto che completa visibilmente la propria condizione di purificazione. Sono tutti gesti che servivano a far capire anche a chi non sapeva leggere e scrivere quello che stava succedendo. Venivano spiegati adeguatamente. Il rivestimento con una tunica bianca, è la veste bianca che si usa anche adesso, sia negli adulti che nei bambini si pone una vestina sopra, segno delle pure vesti dell'innocenza. Dopo il battesimo è cancellato ogni peccato dal peccato originale nell'anima di chi ha ricevuto il battesimo. Poi si procedeva al rito della consignazione. Questi facevano la cresima immediatamente, gli adulti, no? Venivano segnati, cresima o confermazione, forse con un segno di croce e un'unzione, anche adesso si fa un segno di croce sulla fronte, con le mani imposte sul capo del crismando. Il battesimo riceveva così la sua perfezione con il soggello spirituale e l'infusione dei doni dello Spirito Santo. Quindi battesimo e cresima erano insieme negli adulti, anche adesso si fa così nella veglia pasquale. Questo rito del battesimo è stato ripreso quasi letteralmente, con pochi adattamenti, nell'attuale rito del battesimo. Non restava che accostarsi all'altare, e quindi si accedeva alla comunione, nella chiesa dove la comunità cristiana attendeva ricolma di gioia la nuova famiglia in bianche vesti. Ecco perché il battesimo, il battistero, era all'esterno della chiesa come in tutte le chiese antiche, no? Se andate, voglio dire, andate a Firenze, andate a Milano, andate al Duomo di Ravenna, il battistero neoniano tra il IV e il V secolo, è antichissimo, è all'esterno, perché finché non eri battezzato tu non potevi entrare in chiesa, dovevi rimanere nella parte esterna, no? Una volta ricevuto il battesimo e ricevuta la confermazione, finalmente potevi avere accesso all'Eucaristia, quindi venivi accompagnato in chiesa. Non restava che accostarsi all'altare, nella chiesa dove la comunità cristiana attendeva ricolma di gioia la nuova famiglia in bianche vesti, nuova famiglia dei battezzati, che erano anche numerosi. Sant'Ambrogio non si sofferma in minute descrizioni della prima parte della messa, vi è un accenno alla preghiera universale, ma in compenso abbiamo una testimonianza preziosa. Egli cita ampi stralci sull'anafora o grande preghiera eucaristica, che poi sarà quello che oggi è il canone romano. Non solo oggi, ma da dopo il Concilio di Trento è stato preso come canone della celebrazione dell'Eucaristia ed è l'attuale primo canone che di quando in quando facciamo anche noi. È un po' più lungo, quindi bisogna avere un attimo di tempo e non fare le cose di corsa. Il vescovo si è poi preoccupato soprattutto di spiegare che il pane e il vino, se all'apparenza non subiscono mutamento e sembrano ancora cibi soliti, in forza delle parole stesse di Gesù all'ultima cena, sono consacrati, trasformati nel suo corpo e nel suo sangue, transustanziati, si dirà con San Tommaso più tardi e con il Concilio di Trento, cioè cambiano sostanza, non cambiano l'esteriorità, gli accidenti, ma diventano la sostanza del corpo e sangue di Cristo. Terminato il canone, seguiva, come si fa adesso nella messa, il Padre Nostro, che Sant'Ambrogio si sofferma a commentare, e quindi la comunione. Vale la pena di sentire a questo punto le stesse parole di Sant'Ambrogio, che dice: quando ti presenti, il Vescovo ti dice il corpo di Cristo. E noi abbiamo ripreso questa formula, prima della riforma liturgica c'era una formula più lunga, quella tridentina, adesso abbiamo ripreso quello che qui dice Sant'Ambrogio, il corpo di Cristo, e tu rispondi, amen, è vero. Il tuo animo custodisca ciò che la lingua riconosce. Forse tutti i giorni la comunità cristiana di Milano celebrava l'Eucarestia, anche se con minore solennità, le messe feriali. I neofiti, dopo l'istruzione della settimana, dopo Pasqua, ormai vi potevano prendere parte, come tutti i fedeli, e capire il significato profondo dei riti, a cui il Vescovo aveva introdotto con tanta pazienza e tanto amore nell'attuale rito del battesimo. Non restava che accostarsi all'altare, e quindi si accedeva alla comunione, nella chiesa dove la comunità cristiana attendeva ricolma di gioia la nuova famiglia in bianche vesti. Ecco perché il battesimo, il battistero, era all'esterno della chiesa, come in tutte le chiese antiche. No? Se andate, andate a Firenze, andate a Milano, andate al Duomo di Ravenna, il battistero neoniano, tra il IV e il V secolo, è antichissimo, è all'esterno. Perché finché non eri battezzato tu non potevi entrare in chiesa, dovevi rimanere nella parte esterna, no? Una volta ricevuto il battesimo e ricevuta la confermazione, finalmente potevi avere accesso all'Eucaristia, quindi venivi accompagnato in chiesa. Non restava che accostarsi all'altare, nella chiesa dove la comunità cristiana attendeva ricolma di gioia la nuova famiglia in bianche vesti, nuova famiglia dei battezzati, che erano anche numerosi. Sant'Ambrogio non si sofferma in minute descrizioni della prima parte della messa, vi è un accenno alla preghiera universale, ma in compenso abbiamo una testimonianza preziosa. Egli cita ampi stralci sull'anafora o grande preghiera eucaristica, che poi sarà quello che oggi è il canone romano, non solo oggi, ma è da dopo il Concilio di Trento è stato preso come canone della celebrazione dell'Eucaristia, ed è l'attuale primo canone che di quando in quando facciamo anche noi. È un po' più lungo, quindi bisogna avere un attimo di tempo, non fare le cose di corsa. Il Vescovo si è poi preoccupato soprattutto di spiegare che il pane e il vino, se all'apparenza non subiscono mutamento e sembrano ancora cibi soliti, in forza delle parole stesse di Gesù all'ultima cena, sono consacrati, trasformati nel suo corpo e nel suo sangue, transustanziati, si dirà con San Tommaso più tardi e con il Concilio di Trento, cioè cambiano sostanza, non cambiano l'esteriorità, gli accidenti, ma diventano la sostanza del corpo e sangue di Cristo. Terminato il canone, seguiva, come si fa adesso nella messa, il Padre Nostro, che Sant'Ambrogio si sofferma a commentare, e quindi la comunione. Vale la pena di sentire a questo punto le stesse parole di Sant'Ambrogio, che dice: quando ti presenti, il Vescovo ti dice il corpo di Cristo. E noi abbiamo ripreso questa formula, prima della riforma liturgica c'era una formula più lunga, quella tridentina, adesso abbiamo ripreso quello che qui dice Sant'Ambrogio, il corpo di Cristo, e tu rispondi, amen, è vero. il tuo animo custodisca ciò che la lingua riconosce. Forse tutti i giorni la comunità cristiana di Milano celebrava l'Eucarestia, anche se con minore solennità, le messe feriali. I neofiti, dopo l'istruzione della settimana, dopo Pasqua, ormai vi potevano prendere parte, come tutti i fedeli, e capire il significato profondo dei riti, a cui il Vescovo aveva introdotto con tanta pazienza e tanto amore. Eh sì, sembra che siamo in un periodo in cui il nostro Signore ci dice: va bene, provate pure, vi lascio giocare fino a che non vi rimane più che una piastrellina dove sotto c'è il vuoto, voi state su sta piastrellina. Quella piastrellina sono io. Quando ve ne accorgete, ricominciamo. Perché si sta disfacendo tutto, eh? Non è che... Però chi ha riconosciuto la piastrellina sta in piedi.